aiutano a, a ricevere una testimonianza che comporta una interpretazione dell'evento che ha determinato la svolta decisiva nel corso della storia umana, l'evento che nel linguaggio del nostro evangelista Luca, ritornando al Vangelo, l'opera che precede l'attuale opera che stiamo leggendo negli Atti, quell'evento che lui definisce la visita di Dio, come Dio ci ha visitati, come Dio ha visitato la storia umana, come la presenza di Dio ha fatto irruzione nella storia umana in modo tale da conferire a essa un orientamento che è alternativo rispetto a quella situazione di decadenza inevitabile che rende la nostra condizione umana prigioniera della morte. La visita di Dio che ha determinato, ricordate, tante volte ne abbiamo parlato, quell'oggi della storia che segna la svolta per eccellenza, e là dove il cielo si è aperto, era il Vangelo di domenica scorsa per il battesimo del Signore, e là dove poi il cielo si chiude, è l'oggi della incarnazione del Figlio, è l'oggi della missione compiuta da Gesù che in corrispondenza alla voce ha portato a compimento quell'opera che è direttamente manifestazione della fecondità inesauribile che è nel segreto di Dio, fecondità di vita, gratuità inesauribile nella sua volontà d'amore. Oggi il Figlio è passato e oggi ha portato a compimento quell'impresa che è rivelazione inconfondibile di quella intenzione d'amore che stava all'origine e che adesso è riproposta negli fatti della storia umana, in modo tale che tutta la storia è ristrutturata in obbedienza a questa novità e tutta la storia è introdotta ormai nella prospettiva di questo ritorno alla sorgente originaria, questo itinerario di conversione alla vita, questo itinerario che adesso il nostro evangelista Luca sta illustrando, tenendo conto degli eventi che ebbero luogo nel primissimo periodo, attraverso le pagine del libro che leggiamo. Noi ci siamo resi conto di alcuni elementi che caratterizzano il linguaggio teologico del nostro evangelista Luca, e non è il caso che adesso io stia ricostruire una serie di passaggi. Vi dico semplicemente questo, quando Luca ci parla dell'Evangelo, la novità che è opera di Dio nella storia umana, intende quella possibilità di essere inseriti noi nel nostro giorno, nel nostro tempo, nelle nostre vicissitudini, nella nostra condizione umana. E ormai vedete, qui passano i secoli, i millenni e gli spazi si allargano smisuratamente, ma la possibilità di essere inseriti in quella visita di Dio di cui vi parlavo, in quel giorno in cui oggi, una volta per tutte, il cielo si è piegato sulla terra, il cielo ha baciato la terra è stata sollevata al cielo, e questa sintesi ormai è instaurata in virtù di un vincolo di comunione indissolubile. Come entrare nell'oggi della visita di Dio? Questo ingresso, reso accessibile agli uomini, si chiama Evangelo. E più esattamente ancora, ricordate il linguaggio che man mano abbiamo potuto mettere a fuoco per l'evangelista Luca, la modalità di inserimento, così come adesso mi sono espresso, si chiama testimonianza, una testimonianza resa a Gesù che è passato attraverso la morte ed è risorto, la testimonianza a lui risorto. Questa testimonianza è la modalità di accesso è l'attuazione dell'Evangelo nel senso di quel coinvolgimento nell'evento che una volta per tutte ha avuto luogo e che è la conferma ormai definitiva di come la storia umana sia storia di salvezza, la testimonianza resa a colui che è risorto. Ma come avviene, come mai è possibile che la nostra condizione umana sia adeguata a rendere testimonianza a colui che è intronizzato nella gloria, che è asceso al cielo, che è seduto alla destra? E ricordate quel che leggevamo nelle pagine precedenti, la potenza dello Spirito Santo che colma la distanza tra lui, il figlio che ormai è intronizzato, e la nostra condizione attuale. Siamo in grado di rendere testimonianza a lui risorto e dunque essere così introdotti nell'evento decisivo della salvezza perché lo Spirito Santo di Dio ci sigilla in un rapporto di indissolubile comunione con Lui. È lo Spirito Santo di Dio per cui tutto avviene adesso in questo contesto pentecostale di cui ci parlava Luca nel capitolo 2, dove essere motivati da questa potenza pneumatica, da questa potenza del soffio che è il respiro stesso del Dio vivente, significa, ricordate, ulteriore chiarimento per quanto riguarda il linguaggio del nostro evangelista Luca, diventare profeti, e profeti messi in grado di invocare il nome, la citazione del profeta Gioele, e il nome è Gesù, Gesù Messia, Gesù Signore, Gesù Messia che porta a compimento tutte le promesse, Gesù Signore dell'universo che presiede e governa la storia umana. Fine del capitolo 2. Ed ecco coloro che ricevono questa testimonianza e che man mano vengono coinvolti, è l'Evangelo che man mano adesso comincia a svilupparsi e a produrre frutti. Ricordate la compunzione del cuore, colui che noi abbiamo rifiutato è lui vivente, glorioso, e dunque noi siamo in relazione con lui. Averlo rifiutato non significa che siamo stati condannati, significa che siamo adesso messi in grado di aderire a questa relazione con lui che consente di intraprendere il cammino della nostra conversione alla vita, il nostro ritorno alla pienezza della vita in maniera oramai efficace, positiva, nella gratuità naturalmente di una relazione d'amore che oramai investe la nostra condizione umana. Quella profezia che invoca il nome non semplicemente sillabando un sostantivo che risuona alle orecchie umane, ma è quella profezia che si realizza come attuazione di quel rapporto vitale con lui che è risorto, il lontanissimo intronizzato nella gloria è l'interlocutore con cui noi siamo in relazione diretta per opera di Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo ha colmato la distanza, è lo Spirito del Dio vivente, il soffio che ormai pervade tutte le vicende della nostra esistenza umana ed eccoci, ci convoglia in questo rapporto di comunione indissolubile con Lui, Gesù. E allora vedete, questa profezia interseca, incrocia, attraversa le vicende del mondo, sempre, dappertutto. La prospettiva è aperta su un orizzonte ecumenico, universale, superando tutti i limiti di tempo che comunque circoscrivono ancora la nostra esistenza umana. Questa profezia è in atto. Questa profezia riguarda adesso i primi e man mano si svilupperà nei passaggi successivi di una vicenda che qui viene impostata nei suoi elementi essenziali. Ed ecco, vi dicevo, una prospettiva di crescita che si affaccia su orizzonti ecumenici, ma a questa prospettiva di crescita ci si accosta progressivamente. Fatto sta che noi questa sera daremo uno sguardo ad alcune pagine che peraltro sono piuttosto familiari alle nostre orecchie, per arrivare poi alla fine del capitolo 5 e circoscrivere così, contenere così nei primi 5 capitoli degli Atti degli Apostoli le vicende riguardanti la prima evangelizzazione. E la prima evangelizzazione è anche geograficamente concentrata entro i limiti inconfondibili e rigorosamente definiti di Gerusalemme. E i primi interlocutori della evangelizzazione sono tutti giudei, come i primi testimoni sono tutti giudei, tutti circoncisi. La prima comunità di discepoli che si forma a Gerusalemme, frutto di quegli eventi che ricordavo poco fa, è composta totalmente ed esclusivamente da giudei. E tutto avviene entro questo spazio così rigorosamente definito, addirittura entro la cinta delle mura di Gerusalemme. Primi 5 capitoli. E quindi quell'affaccio su orizzonti ecumenici a cui accennavo poco fa, in realtà è una prospettiva che si viene man mano delineando proseguendo nella lettura, e avremo modo di renderci conto di come per l'appunto questa crescita assume una rilevanza qualificante per quanto riguarda il valore intrinseco e originario di quell'Evangelo, che in una prima fase, che peraltro è indimenticabile e che dunque è stata insostituibile, quell'Evangelo nella prima fase di questa vicenda che è giunta fino a noi oggi dopo 2000 anni è tutta concentrata in quel luogo ed ha come interlocutori coloro che appartengono al popolo di Israele, questi primi discepoli che accolgono l'Evangelo e che rendono testimonianza e invocano il nome di Gesù, sono incastonati nella grande comunità di Israele. Fatto sta che noi, appunto, a questo riguardo abbiamo avuto a che fare proprio con la prima testimonianza di evangelizzazione rivolta al popolo della prima alleanza, di cui è inconfondibilmente protagonista Pietro. Avremo modo poi di riflettere sulle grandi figure che l'evangelista Luca tratteggia nel corso della sua narrazione, che è una narrazione teologica, non è una narrazione cronachistica o storiografica. Questo è secondario, gli elementi storiografici non mancano, ma la sua intenzione è un'intenzione catechetica. Dunque, grandi figure, e certamente una delle grandi figure è Pietro, e in questo contesto, ricordate quel che dicevamo proprio un mese fa, prima di Natale, capitolo 3, Pietro compie un gesto che poi si ripeterà nel corso della sua attività di evangelizzazione successivamente, un gesto veramente emblematico, un gesto che caratterizza il personaggio, che caratterizza il suo modo, il suo carisma, la sua funzione specifica, apre la porta. E apre la porta del Tempio di Gerusalemme in modo tale da introdurre in esso uno storpio che chiedeva l'elemosina sulla soglia. Questo gesto di aprire la porta è tipico della figura di Pietro nel racconto degli Atti, e lo vedremo ancora. Pietro apre la porta, perché lo storpio che chiede l'elemosina non può entrare nel Tempio secondo la legislazione antica. Ma adesso nel nome di Gesù, non ho né oro né argento, quello che ho te lo do, nel nome di Gesù entra con noi. E lo storpio viene caricato sulle spalle da Pietro, c'è anche accanto a lui Giovanni, e quindi introdotto. Dopodiché, nelle pagine seguenti, tutto il dibattito con la folla, prima poi con le autorità di Gerusalemme, riguarda esattamente questo gesto. Come mai avete introdotto nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù? E nel nome di Gesù, vedete, non soltanto quel tale storpio adesso può entrare, può addirittura saltare, può camminare, può, ma nel nome di Gesù il Tempio è espugnato, nel nome di Gesù è quel luogo sacramentale che ha il valore di un segno di riferimento in base al quale la coscienza che il popolo dell'Alleanza Israele ha di se stesso nella storia umana. Il Tempio è proprio il sacramento in base al quale Israele è consapevole di essere dotato di una identità unica e inconfondibile nella storia umana. Il Tempio nel nome di Gesù è aperto. E è Pietro che evangelizza. E vedete, la scena nella sua realtà, come dire così, plastica, non è soltanto rievocazione di un miracolo, soltanto, faccio per dire, soltanto così, illustrazione di un gesto generoso e audace compiuto da Pietro, ma è il gesto che emblematizza scenograficamente, come è tipico nel linguaggio del nostro evangelista Luca, che è eminentemente un pittore e che descrive, nella descrizione sta esplicitando un valore teologico. La prima evangelizzazione investe Israele, riguarda Israele, nel nome di Gesù. Uno storpio e quel grappolo umano su cui ricordo di aver usato esattamente questa espressione a suo tempo, che incontriamo nelle pagine seguenti fino al capitolo 4 versetto 31, dove eravamo giunti, e da qui dobbiamo ripartire. Ma dobbiamo ripartire facendo un passo all'indietro. Perché? Nelle pagine che abbiamo sotto gli occhi e che adesso continueremo a sfogliare per arrivare alla fine del capitolo 5 compaiono, ne parlavamo a suo tempo, tre testi che sono normalmente denominati sommari teologici e che adesso rileggiamo passo passo, ma ci sbrigheremo, e soprattutto testi molto noti, subito ci accorgiamo di averli forse anche scrutati, interpretati, meditati in altre occasioni, ma ne verremo a capo rapidamente, ma è necessario comunque che ci rendiamo conto di come il nostro evangelista Luca colloca questi tre testi in posizioni strategiche nell'ambito di questi primi cinque capitoli. Siamo arrivati al versetto 31 del capitolo 4 dopo che Pietro e Giovanni hanno compiuto quel gesto, poi sono stati arrestati, poi sono stati liberati, poi si ricompone la comunità dei primi discepoli in preghiera. Ecco, torniamo indietro, sfogliando qualche pagina, per arrivare alla fine del capitolo 2. Il primo sommario descrittivo, ma descrizione è un modo di far teologia per il nostro evangelista Luca, come sappiamo, come un'icona non è semplicemente un'opera di pittura, un'icona è un'opera di catechesi, è una testimonianza teologica l'icona, e non per niente Luca è il patrono dell'iconografia. Capitolo 2, versetto 42. Da qui fino al versetto 48, è il primo sommario. Leggo. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Vedete, quattro direttrici che qui vengono messe in evidenza in maniera così semplice, ma anche in maniera così rigorosa da parte del nostro evangelista Luca, per caratterizzare questa prima comunità di discepoli del Signore che si è venuta formando a Gerusalemme all'interno del popolo di Israele. Quattro direttrici. Quando si parla di insegnamento degli apostoli è il rapporto con la parola ascoltata e la parola interpretata dagli apostoli in base a quella lettura delle scritture di cui già ci è stata data prova precedentemente, che è in grado di intendere tutta la rivelazione, che noi diremo antico testamentaria, tutto quello che è depositato nelle scritture sacre come un annuncio relativo a colui che ha portato a compimento le promesse. Dunque, prima direttrice la parola interpretata da coloro che sono testimoni di Gesù risorto, di Gesù Signore. Seconda direttrice è l'unione fraterna, quella che si dice con una parola sola, la chinonia, la comunione, che implica, come adesso leggeremo nei versetti seguenti, tutta una disponibilità a condividere beni di ordine materiale, ma è la comunione della vita, è la comunione, come verrà ancora meglio illustrata, di coloro che assumono in modo così sorprendente e per certi versi paradossale la condizione di vita che è propria dei parenti che sono coinvolti in una relazione di indissolubile comunione a prescindere dalla loro stessa scelta. Siamo parenti perché capita di nascere e di venire al mondo e essere automaticamente inseriti in un intreccio di relazioni che non dipendono dalla nostra libera scelta. Posso scegliere i miei amici, ma non scelgo i miei parenti. Purtroppo qualche volta mi capita di essere parente di. Ecco, ma questa situazione di relazione che è incondizionata, rispetto alla quale non c'è porre obiezioni, perché c'è una comunione di vita. Seconda direttrice. La terza direttrice è la frazione del pane e l'Eucaristia. La quarta è la preghiera quotidiana e continua. Notate, quattro direttrici sono poi accoppiate due a due, infatti vedete che la congiunzione è tra la prima e la seconda, la terza e la quarta. Quel che riguarda l'interpretazione della parola di Dio e quella comunione di vita all'interno di una comunità. Per quanto riguarda l'Eucarestia e la preghiera, qui sembra che si intenda quella comunità nei suoi momenti più particolarmente dedicati a quelli che noi chiameremo gli aspetti liturgici, dunque momenti di oggettiva testimonianza di una consapevolezza circa la vita nuova alla quale si è stati condotti. Comunque sia, vedete, queste quattro direttrici rimangono così e vengono man mano riprese e illustrate nei versetti seguenti, qui ancora nei sommari che poi leggeremo. In ogni caso, vi dico subito che mi sembra importantissimo, anzi ritengo, ma io non è che sono un'autorità, però vorrei condividere con voi la convinzione che qui è determinante la presenza di quel verbo che è tradotto con erano assidui. In greco è un participio presente, proskarteruntes. Una assiduità, ecco, e vedete, questa stessa forma verbale ricompare più avanti nel versetto 46. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio. Il nostro traduttore non sottolinea il valore di questa forma verbale, ancora una volta un participio presente, proskarteruntes, erano assidui. Vedete, a parte il valore delle quattro direttrici di vita che abbiamo intravisto, la assiduità. Questo è il dato che mi sembra Luca voglia mettere senz'altro in evidenza in questo primo sommario. C'è una stabilità, c'è una coerenza, c'è una perseveranza, c'è una continuità, vi dicevo, nella vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo, che assume un aspetto inconfondibile. Tant'è vero che qui di seguito leggiamo: un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Dunque qui il rapporto con l'ambiente, dove questa presenza che è stata caratterizzata mediante le quattro indicazioni che leggevamo suscita interesse, timore non è spavento, non è terrore, timore è interesse, c'è un moto quasi affettivo in questa attrazione che il pubblico avverte nei confronti di questa presenza singolare, dove vedete la singolarità è data da quei particolari comportamenti, la singolarità è data dalla coerenza che emerge come l'elemento che passa attraverso tutte le forme, le espressioni, tutte le sfaccettature di questa realtà comunitaria. E infatti qui vedete, stavo leggendo, un senso di timore era in tutti, qui è il pubblico nel senso più ampio, prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli, questa espressione prodigi e segni si ripete a più riprese, l'abbiamo già incontrata, ed è l'espressione che viene, leggevamo proprio un mese fa, viene messa in relazione al servo di Dio Gesù. Gesù, servo di Dio, il servo di cui parlava Isaia, il secondo Isaia nella sua predicazione, e i segni e i prodigi, presenza meravigliosa che adesso è meravigliosa, vedete, la presenza dei discepoli del Signore, perché è espressione di quella novità di cui è stato protagonista il servo, colui che rifiutato si è fatto carico, colui che è escluso, emarginato, condannato, eliminato, è stato in grado di farsi testimone di una intenzione d'amore vittoriosa. Allora i segni e i prodigi, vedete, sono tutti interni a quella coerenza dei primi nel rendere testimonianza a colui che è risorto dai morti, il servo di cui Dio si è compiaciuto. Qui non, vedete, subito noi saremo propensi a pensare chissà quanti miracoli facevano, così come se gli cascavano di tasca miracoli, no? Mi sembra di poter dire che non è esattamente così, perché i miracoli non cascavano di tasca neanche ai primi discepoli del Signore, come non cascano mai di tasca nessuno, sono sempre eventi che si collocano all'interno di un processo di evangelizzazione, non di una pura rappresentazione scenografica. Dunque, a qui vedete che il testo aggiunge ancora che tutti coloro che erano divenuti credenti, dove credenti vuol dire che sono impiantati su uno stesso fondamento, e dove quel fondamento che rende stabile la vita di quei tali è costituito da quel rapporto di cosiddetta parentela a cui accennavo poco fa. Sono credenti e divenuti tali, stavano insieme, tenevano ogni cosa in comune. Ecco, vedete, qui ritorna quella comunione. Un rapporto di solidarietà, di vicinanza, che rispetta tutte le diversità, perché qui quello che è il modo di prendere posizione di ciascuno di quei discepoli è rispettato fino in fondo, ma c'è un impianto comune, c'è un radicamento su un fondamento unico, è la relazione di parentela con Gesù. E l'essere parenti di Gesù, l'essere coinvolti in un rapporto vitale di fraternità, di comunione diretta, consanguineità con Gesù, è il motivo per cui ci si ritrova credenti che stanno insieme, che poggiano la propria esistenza sul medesimo fondamento. Tenevano ogni cosa in comune, e chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Dove vedete, qui il testo insiste non solo non sul fatto che adesso è una regola vendere tutto quello che ciascuno possiede, ma tener conto del bisogno di ciascuno. Questo l'elemento decisivo. Secondo il bisogno di ciascuno, ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, e qui vedete la relazione con la grande comunità di Israele, che fa riferimento al Tempio, ed ecco, vedete, qui l'assiduità, ancora una volta quel participio presente proscarteruntes che già citavo poco prima. Dunque mi sembra che questa sia veramente la nota dominante, insieme con tutti questi dettagli che man mano stiamo intravedendo, ma primo elemento che ricapitola in maniera inconfondibile l'originalità di questa presenza, che poi attrae a sé interesse, qualche volta anche evidentemente suscita sorpresa o fastidio, ma è la coerenza di un nucleo di esseri umani, che poi sono tutti giudei e abitano tutti a Gerusalemme, condivide una capacità di comunicare, di condividere, che poi passa attraverso la preghiera comune, l'Eucarestia, la messa a disposizione dei beni, il rispetto della necessità di ciascuno, lo studio della parola di Dio, sì, ma tutti insieme assiduamente, dice. E qui c'è di mezzo ancora, come già sappiamo, per discepoli del Signore che sono giudei e giudei osservanti, la frequentazione del Tempio. Frequentavano il Tempio e spezzavano il pane, vedete, con una sorpresa, perché accanto a quella frequentazione del Tempio, che inconfondibilmente allude all'appartenenza alla grande comunità di Israele, c'è questa attenzione rivolta alle case, dove viene spezzato il pane e dove si condividono i pasti in comune, e naturalmente quel momento nel pasto comune che non per niente è definito con particolare precisione come frazione del pane, che è l'Eucarestia. E vedete, ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, non nel Tempio, a casa. Dunque c'è come una novità ulteriore che è prerogativa di quella assiduità, di quella coerenza, di quella stabilità. Se ci sono discepoli del Signore, sono radicati su quel fondamento che li accomuna indissolubilmente nelle forme che leggevamo, e qui l'attenzione più particolare ancora dedicata all'Eucarestia. Spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore. C'è poi questa nota di allegrezza sorridente, trasparente, luminosa, che si diffonde lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. La simpatia, la caris, dice, godendo il compiacimento e anche la gratitudine di coloro che avvertono motivi di consolazione per il fatto stesso che quei tali sono assidui, fanno sul serio, vedete, non perché sono immusoniti, incupiti e violenti nell'esprimere le loro intenzioni e le loro convinzioni attuali, tutt'altro, grande allegrezza, quel quella semplicità di cuore di cui abbiamo appena letto. E intanto il Signore, il sommario si conclude con questo accenno, che alla presenza del vero protagonista di tutte queste vicende, che è il Kyrios. Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Dunque l'opera di Lui, Gesù, il Kyrios, il Signore vivente, è Lui che man mano coinvolge altri interlocutori che vengono accolti all'interno di questo vissuto comunitario. Vedete, questi sommari, questo è il primo, adesso subito leggiamo anche gli altri due, questo sommario è spesso considerato come una descrizione ideale delle cose. Andavano così veramente le cose, poi verremo a sapere che in realtà incidenti non mancavano neanche all'interno della prima comunità, ma vedete, qui è una visione ideale che non vuole imbrogliare noi lettori, perché possiamo immaginare che allora sì che le cose andavano come si deve, mentre invece poi guarda un po' nel corso del tempo per tante contraddizioni chissà dove siamo andati a finire, ma di questa visione ideale delle cose, quel che mi sembra fondamentale rispetto a dettagli che sono piuttosto, come dire così, esposti anche a dei rischi che non mancavano allora e non mancheranno mai, ma l'assiduità, la coerenza. Qui è il motivo della vera sorpresa, che diventa sconcerto, che diventa poi nelle pagine che già leggevamo addirittura un rifiuto, una resistenza, un motivo contrapposizione, l'assiduità. E l'assiduità, vedete, non è un fenomeno di volontarismo qui, l'assiduità è il radicamento su quel fondamento che è la relazione con Gesù, vivente. È Lui, il Kyrios, che è protagonista di tutta questa vicenda. Fatto sta che se voi adesso ritornate lì dove eravamo giunti, capitolo 4, versetto 31, nei versetti immediatamente seguenti il secondo sommario. Vediamo anche in questo caso di cogliere.
A proposito del primo sommario, no? Ovviamente, lei ha detto benissimo in un discorso catechetico e non è cronica, perché se fosse cronica, gli atti sono datati intorno all'80 avanti Cristo, tende non esisterà più, che è stato distrutto nel 70. Quindi lì c'è un discorso, come diceva lei, di tenere unita con la radice ebraica, per cui per il più ebreo era prassi che la frequentazione del tempio. Certo. Però poi c'è un discorso che si dividono le cose. Andavano al tempio, però poi la frazione del pane avveniva nelle case.
Quindi si aprono degli spazi.
Spazi.
Sì, man mano si apre questa questo allargamento dell'orizzonte man mano
che si restringe il vecchio,
si delinea, ma vede, appunto adesso abbiamo dato un po' di strada da fare insieme. Secondo sommario è qui, capitolo 4, versetto 32. Leggo: la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. Adesso vedete, quella comunione di cui ci parlava il sommario precedente viene rimandata a un atteggiamento interiore, un cuore solo e un'anima sola. Coloro che sono divenuti credenti, quell'essere radicati in modo assiduo, coerente, stabile non ipotetico o, come dire così, entusiasta, ma per come si può essere coinvolti in un incendio e quando poi anche le braccia si spengono, ma la stabilità di una vita coerente c'è, vedete, a far da motivazione interiore di questa stabilità nella fede, un cuore solo e un'anima, una comunione di progetti. Quando si parla di cuore si parla di pensieri, si parla di intenzioni, si parla di quella che nella persona umana è la sede delle relazioni, di tutti i progetti di vita. Dunque un cuore solo e un'anima sola. E nessuno diceva sua proprietà, ritorniamo a attenzione dedicata al bisogno di tutti e di ciascuno. Nessuno diceva sua proprietà, quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era tra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risorgenza. E qui adesso viene l'aspetto che mi sembra più importante mettere in risalto. A proposito degli apostoli, che sono presenti e vengono menzionati proprio come figure che assumono una responsabilità particolare in questo contesto. Dunque, gli apostoli rendevano testimonianza della resurrezione, certo, questa è l'evangelizzazione, e questa è la profezia, questa è la vita cristiana, come la chiameremo noi. Ebbene, grande forza, vedete qui, dice il mio testo, come dirà da voi, allo stesso modo?
Con grande forza.
Grande forza, sì. Megali dynamis, una potenza forte, una potenza grande, forte, grande, megali dynamis. Beh, vedete, qui... La grandezza sempre ha a che fare con quel che è dono che viene dall'alto, e la grandezza. Questo stesso termine, aggettivo adesso ricompare, e vedete la grandezza in questo caso è da dynamis, è pure espressione che comunemente allude all'opera della potenza per antonomasia che è lo Spirito Santo di Dio. E dunque una grande potenza, e attenzione, perché vuol dire che gli apostoli erano presenti e gli apostoli avevano una posizione di autorità. In certo modo siamo portati a ritenere che avessero un valore queste loro testimonianze, un valore di un riferimento, il valore dunque anche di una autorevolezza. Sì, ma attenzione, perché qui il testo dice grande potenza, gli apostoli e così rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti essi godevano di grande simpatia. Ecco, allora qui vedete che ritorna, come vi ho appena affermato, l'aggettivo megali, ma questa volta vuol dire charis, grande simpatia. Già, il testo, leggevo anche diversi commenti, testo è problematico, ci sono diverse maniere di lettura e io non voglio affermare di essere in grado di risolvere le questioni, ma vedete, quella grande potenza è adesso riconoscibile perché è in atto una maniera di operare, una maniera di essere presente, una maniera di esercitare anche una funzione di riferimento gratuitamente. Il termine charis è grazia, così solitamente si traduce, grazia, ma grazia vuol dire gratuità, grazia poi è il termine che può significare tante cose, può significare eleganza per dire grazie, può dire bellezza, può significare gratuità, la gratuità. Ciò che è donato gratuitamente. Dunque, vedete che la grandezza degli apostoli, che sono dotati di un dono pneumatico, spirituale, si manifesta nelle forme della gratuità, che è grande, che è, vedete, corrispondente al modo di rivelarsi del mistero di Dio. Il secondo sommario, mi sembra che noi possiamo, a parte adesso i dettagli su cui ancora dobbiamo leggere qualche riga, possiamo ricapitolare attorno a questo termine, come il primo sommario, assiduità, secondo sommario, gratuità, che poi, vedete, è quello che noi comprendiamo benissimo. Quando è che qualcuno è autorevole? Quando è gratuito, se no diventa un padrone, è un'altra cosa. Il padrone può esercitare un potere, ma non un'autorità. L'autorità è gratuita, è spirituale, pneumatica. E allora, vedete, essi godevano di una grande caris, di una vera, dice poi di mezzo il riconoscimento da parte dell'ambiente, ma è in loro che è operante la dinamica della gratuità. E insiste allora il testo: nessuno infatti tra loro era bisognoso, ecco, questo è il punto, non è la regola della eliminazione del patrimonio privato, questo è un altro discorso. Tra l'altro poi nel Nuovo Testamento ricorda più volte, Paolo stesso a suo tempo fu impegnato a questo riguardo, che la comunità di Gerusalemme nel giro di qualche anno era composta eminentemente da povera gente che aveva il problema addirittura di mangiare per sopravvivere, e Paolo lo dice espressamente in alcune lettere, e poi realizzò l'impresa, raccolse aiuti con una colletta da parte di tante chiese che ormai erano cresciute nel corso di alcuni decenni in zone più periferiche, per convogliare aiuti a Gerusalemme, perché la chiesa madre è una chiesa di gente ridotta in una miseria tale per cui muoiono di fame. Allora, vedete, qui non è né la vendita di ogni proprietà vantata come il valore a cui attenersi, ma tener conto del bisogno di ciascuno. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché tutti possedevano campi e case, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Dunque la grandezza degli apostoli, citata immediatamente prima, che è quell'esercizio dell'autorità gratuitamente, quell'esercizio dell'autorità, vedete, che è strumento di premura comunitaria, uno strumento che raccoglie la premura comunitaria, la rende efficace in rapporto al bisogno di ciascuno. E in questo contesto vedete che Paolo sta dicendo che tra coloro che sono bisognosi ci sono gli apostoli non sono gli amministratori, così come immediatamente forse apparirebbe, gli apostoli in quel contesto raccoglievano e poi facevano fare, non so, investimenti, l'istituto, come si chiama oggi qui nelle nostre curie, l'istituto, non so come si dice esattamente, e così facciamo qualche investimento così, e poi dopo amministriamo. No, non è quello, perché vedete, qui gli apostoli stanno dalla parte dei bisognosi, non dalla parte degli amministratori. Stanno dalla parte dei bisognosi in quel contesto in cui l'autorità è grande, è corrispondente al mistero di Dio che si è rivelato, perché è gratuito. E allora deponevano ai piedi degli apostoli e veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Che questa gratuità significhi anche povertà, beh, nel senso evangelico non facciamo fatica a comprendere, certo, ma appunto c'è alle spalle per noi tutta la ricchezza dell'insegnamento evangelico. A questo punto leggiamo il seguito, perché dobbiamo arrivare al terzo sommario, ma dare uno sguardo alle pagine che seguono. Qui siamo alla fine del capitolo 4, dove, vedete, ci vengono dati due esempi contraddittori tra di loro. Il primo esempio è quello di un certo Giuseppe, versetto 36, soprannominato dagli apostoli Barnaba, ricomparirà successivamente. Barnaba è un soprannome, si chiamava Giuseppe. Barnabas, dunque, significa figlio dell'esortazione, figlio della consolazione. Poi lo vedremo in altri momenti, questo Barnaba, che poi era una figura importante, doveva essere anche un omaccione piuttosto ben messo, piuttosto pesante, un uomo molto, molto buono, generoso, di quelle persone che subito attirano la simpatia. Comunque questo è il figlio della consolazione, soprannominato così. E un levita originario di Cipro, dunque viene dalla regione della diaspora, in questo caso da Cipro. E era padrone di un campo nella campagna di Gerusalemme, un campo di famiglia, perché ci sono queste proprietà trasmesse nella famiglia, anche se componenti della stessa famiglia sono emigrati e cose del genere. Ebbene, e che cosa ha fatto? Lo vendette e ne consegnò l'importo, deponendolo ai piedi degli apostoli. Vedete, in questo Barnaba è perfettamente coerente con quanto leggevamo nel sommario. Vende quello che ha per stare proprio collocato in quella posizione di coerenza, stabile confidenza, partecipazione al vissuto comunitario di coloro che sono in grado di riconoscersi come parenti di cui non si può fare a meno, perché sono in comunione con il Signore Gesù, con Gesù il vivente, con Gesù glorioso. Barnaba. Ma adesso, vedete, c'è un esempio che è esattamente in contraddizione. E allora vi dicevo poco prima, anche in quel contesto, incidenti. L'episodio di due personaggi che si chiama Anania e Saffira, che sono marito e moglie, quindi una coppia. Un uomo di nome Anania, con la moglie Saffira, vendette un suo podere, ecco, e tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, sono complici, un caso di complicità tra marito e moglie, un conto della complicità, un conto della comunione. E allora qui dice che, tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Vedete, c'è una menzogna di mezzo. Qui adesso la scena prende una fisionomia un po' tragica, non bisogna spaventarsi, perché dice così che Pietro se ne accorge. E Pietro interviene, vedete, non perché era d'obbligo consegnare tutto il ricavato dalla vendita, ma perché c'è di mezzo una menzogna che viene vantata come addirittura il tentativo di imbrogliare le cose di Dio. Allora dice Pietro, gli disse: Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo? Ecco, hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Vedete, è Satana che sta operando, che continua a operare anche a Gerusalemme, anche nella prima comunità dei discepoli. E il caso che qui viene menzionato è più che mai esemplare. E allora dice: ma come mai, Satana, come mai? Perché hai pensato in cuor tuo questa azione? Perché l'hai pensata? Perché l'hai decisa? Perché l'hai voluta? e dove è in contraddizione esattamente quel cuore solo e anima sola, un unico respiro di cui parlava il sommario. Perché hai pensato così in cuor tuo a questa azione? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. L'affermazione di Pietro è precisa, rigorosa, questo è un caso di apostasia, un'offesa prodotta in maniera tale da bestemmiare il Dio vivente. Allora dice, all'udire queste parole Anania cadde a terra e spirò. Vedete qui la scena prende, c'è un momento fa questa fisionomia tragica, qui c'è di mezzo il morto, ma poi c'è di mezzo adesso anche il caso di Saffira, la moglie, ma qui vedete dove dice spirò, exepsix, perse il fiato, il verbo di per sé vuol dire questo, perdita di fiato, ma che, vedete, quella che noi in altri momenti chiameremo una perdita della faccia, in una comunità, è una forma di scomunica o qualcosa del genere. Qui spirò, è veramente un caso di oscuramento di quella presenza che viene così direttamente individuata come inquinata, motivo di inquinamento. E allora spirò, perse il fiato, perse la faccia, e un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i più giovani, avvoltoli in un lenzuolo, lo portarono fuori, lo seppellirono. Questo avviene in 448, così come se fosse una passeggiata. E nel frattempo c'è il caso della moglie. Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto, e Pietro le chiese: «Dimmi, avete venduto il campo a tale prezzo?» Ed essa: «Sì, a tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore?» Vedete che l'attenzione tende a concentrarsi proprio su questa complicità. Complicità tra marito e moglie, vedete, è una complicità che è interna alla coppia. Il gesto menzognero, il tentativo di imbrogliare, il tentativo di offendere addirittura con una bestemmia la santità di Dio, perché le cose sono andate in quella maniera, ma qui è la relazione nuziale tra i due personaggi, Anania e Saffira, che viene denunciata in quanto è caratterizzata da un intrinseco processo di corruzione, è una nuzialità per la morte, per dirla in maniera un tantino brutale, una nuzialità per la morte. Dici: come mai vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito, porteranno via anche te. Ed improvviso cadde ai piedi, anche lei, vedete, cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono la trovarono morta e portatala fuori la seppellirono accanto a suo marito. Una nuzialità per la morte, questa bestemmia nei confronti dello Spirito Santo, e quindi un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose. Notate un particolare importantissimo, che qui è la prima volta che negli Atti degli Apostoli compare il termine Chiesa, prima volta, non è mai comparso, compare adesso, versetto 11 del capitolo 5, e compare proprio in relazione al fatto dei due che hanno perso la faccia, che sono scomunicati in un contesto che più deludente di così non potrebbe essere. Ed ecco, è lo Spirito Santo, vedete, che nella Chiesa continua a manifestarsi come garante di una nuzialità che è per la gloria di Dio e non per la morte. e di una nuzialità che riguarda coloro che sono sposi, ma che riguarda esattamente il vincolo di comunione tra Gesù, il Signore vittorioso, e la sua Chiesa. Tra il Signore e la sua Chiesa un vincolo nuziale di cui lo Spirito Santo è custode e garante, e laddove, come appena leggevamo nel brano che Luca colloca qui, questa condizione nuziale, questa comunione nuziale tra il Signore Gesù e la sua Chiesa è esposta a rischi di corruzione come quelli che abbiamo intravisto, ma lo Spirito Santo è garante, perché qui vedete avete tentato lo Spirito del Signore, lo Spirito del Signore non obbedisce, non cede, non si arrende, non rinuncia, in riferimento al vostro tentativo di strumentalizzarne il valore. E qui adesso vedete il terzo sommario che leggiamo rapidamente dal versetto 12, poi daremo uno sguardo in modo ancora rapidissimo ai versetti che seguono per arrivare alla fine del capitolo 5. E dunque, terzo sommario, che compare proprio adesso, dopo l'episodio di Anania e Safira. Molti miracoli e prodigi, ritornano i due termini che abbiamo già incontrato, miracoli, prodigi, il richiamo al servo del Signore. Bene, avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. Notate che qui per opera il testo in greco dice attraverso le mani degli apostoli. È molto importante. Rendersi conto di questo, della presenza di questo vocabolo, l'opera, termine che per noi è generica, le mani. E vedete le mani, beh, anche questa è un'espressione che ricorre a più riprese nel linguaggio biblico, sì, ma le mani, vedete, fanno immediatamente riferimento a quella che è l'attività umana, quell'attività umana che noi in modo corrente chiamiamo lavoro. La fatica, che poi si possa lavorare con la testa e non con le mani, questo è scontato, ma le mani. E vedete, qui ci sono di mezzo le mani degli apostoli. E apro e chiudo subito una parentesi. Vedete, in base a tutto quello che stiamo leggendo, ad un certo momento è inevitabile che mi dica, ma questi cosa facevano? Possibile che stessero tutto il giorno a studiare le scritture, sì, è comprensibile, ma tutto il giorno, e poi ogni tanto andavano a messa, sì, va bene, e poi ogni tanto frequentavano il tempio, sì, e poi ogni tanto trafficavano per vendere e poi distribuivano il necessario, perché ma poi a un certo punto le serve finivano e poi dopo, ma cosa facevano? Lavoravano, ecco, certo che lavoravano. Tra l'altro poi veniamo a sapere a un certo momento che personaggi come quelli che noi già conosciamo e che man mano incontreremo nel cammino lavoravano manualmente, come no? Il fatto è, vedete, che quelle situazioni caratteristiche, quelle note costitutive della vita nuova, l'assiduità, la gratuità, e adesso vediamo quello che succede, e riguardano non la vita di persone che ormai svolazzano tra cielo e terra, ma di persone che sono quelle che devono sbarcare il lunario giorno per giorno, devono pur faticare, devono pur muovere le mani, devono pur darsi da fare, si vive nella concretezza di un quadro sociale che distribuisce lavori, competenze, secondo tradizioni di varia cultura. Evidentemente c'è qui da considerare l'attività domestica come l'attività pubblica, l'attività sociale, l'attività manuale. Vabbè, le mani, muovevano le mani, non erano in attesa che cascasse il panierino dal cielo, ecco. Vedete, una considerazione teologica di alta qualità. Allora, le mani. Molti miracoli, dove i miracoli prodigi, non è perché muovevano le mani e puff, saltava fuori un coniglio dal cilindro, ma muovevano le mani. E, vedete, è possibile stare al mondo, faticare, lavorare e assumere responsabilità di ordine sociale in un contesto pubblico, ma poi la responsabilità verso le relazioni domestiche gratuitamente. È possibile con una fedeltà, con una coerenza che è intrinsecamente motivata da un progetto di gratuità. È possibile? Ecco. Vedete che il dato essenziale non sta nel fatto che facevano quei miracoli, per cui qualche volta non c'era da mangiare, saltava fuori che invece, beh, insomma, questi miracoli ha fatti Gesù, perché non li possono fare i discepoli di Gesù? Saltava fuori che c'era una riserva di pane a disposizione e qualche pesce come supplemento. Ma l'aspetto prodigioso sta nel fatto che qui si descrive in maniera così essenziale, no? Senza andare molto nei dettagli, un modo di stare al mondo dove la fatica umana è motivata da un'intenzione di servizio alla vita gratuitamente. Allora, qui dice: molti miracoli e prodigi avvenivano tra il popolo per mano degli apostoli, di Aton Chiron, verso le mani degli apostoli. Benissimo. Attenzione a quello che segue. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, qui c'è il Tempio. Degli altri nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Vedete, adesso qui ci sono altri, non è chiaro, ma sono quelli che dicono, ma insomma, ammirazione, apprezzamento, simpatia, sì, però insomma qui c'è una certa resistenza ormai che emerge, no? Appena appena un'allusione, una certa resistenza, dice, ma come faccio, qui il verbo associarsi allora è collasse, come faccio a entrare dentro a questo modo di stare al mondo per cui si fatica, ma si fatica non per curare l'utile privato, ma per il vantaggio gratuito della vita comune. Fatica per il vantaggio comune, vantaggio della vita comune. Nessuno osava associarsi a loro, sì, ammirazione ma dall'esterno, ammirazione ma a distanza, ammirazione. Però poi ci sono quelli che invece si vengono coinvolti. Qui dice comunque il popolo li esaltava. E intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze. Ecco, allora vedete la scena che qui adesso chiude il sommario, è veramente proprio come la ricapitolazione di tutte i suggerimenti che abbiamo potuto accogliere fino adesso, una capacità di accoglienza. Vedete, in perfetta continuità con quella coerenza, quella fedeltà, con quella capacità di lavorare per il servizio della vita e della vita nelle sue debolezze, la vita per come è necessario ricorrere alla presenza altrui per vivere e come la vita funziona nella gratuità di un impegno assunto per promuovere la debolezza altrui. Come peraltro ciascuno di noi vive, perché è debitore nei confronti del lavoro di altri che è mirato a promuovere la debolezza nostra, la mia e di ciascuno di noi, in questa economia del gratuito. Ebbene, in questa economia del gratuito, vedete, cosa succede qui? Portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché quando Pietro passava anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Ancora una volta, qui miracoli facili, così. Pensate l'ombra, vedete, l'ombra è come dire la capacità di accogliere. Il termine che già l'ho sottolineato un momento fa, adesso lo ribadisco, possiamo porre a far da titolo e quindi da sintesi di questo terzo e ultimo sommario, il termine accoglienza. Accoglienza. Vedete che ombra l'immagine in quel caso è il verbo adombrare, che compare nel Vangelo dell'Annunciazione. Lo Spirito Santo adombra, copre con un'ombra. Così nel Vangelo della Trasfigurazione, i discepoli che sono accanto a Gesù sulla montagna vengono avvolti dall'ombra. Dunque è una presenza che accoglie, che contiene, che si fa carico, che assume una responsabilità addirittura equivalente a un concepimento, che è portatore di vita, che è espressione di fecondità per la vita, l'ombra di Pietro. E qui vedete che per la prima volta si parla di situazioni che sono fuori di Gerusalemme. Perché? Leggo. Quando Pietro passava, anche solo la sua ombra scopriva qualcuno di loro, e anche la folla delle città vicine a Gerusalemme. Adesso qui per la prima volta abbiamo a che fare con uno sguardo che tiene conto di quello che avviene fuori delle mura di Gerusalemme, che però, vedete, riguarda coloro che vengono trasportati a Gerusalemme per essere accolti sotto l'ombra, che è espressione di una presenza che passa sulla scena del mondo per fare spazio, per dare riconoscimento, per offrire quell'impulso che promuove la vita a coloro che sono in difficoltà, malati, persone tormentate da spiriti immondi, e tutti venivano guariti, che poi tutti venivano curati, che è un'altra cosa. Certo, curati, che la guarigione sia automaticamente raggiunta, questo fatto sta, vedete, che terzo sommario, eccoci qua. E tra l'altro interessante, a parte qui che riemerge la figura di Pietro, questo accenno esplicito a Gerusalemme che nel linguaggio dei profeti è stata caratterizzata da una prerogativa materna. Gerusalemme è madre di popoli, è madre dell'umanità, è madre della vocazione alla vita, Gerusalemme. E qui vedete il nostro Luca man mano ci sta aiutando a guardare più lontano, ma intanto vedete c'è di mezzo Pietro e c'è di mezzo quella comunità che in modo coerente al cammino che abbiamo potuto ricostruire è espressione di una modalità di presenza sulla scena del mondo dove la fatica del lavoro è per accogliere la debolezza della vita umana e prendersene cura. Mi spiego cosa sto dicendo? Bene, allora adesso rapidamente arriviamo in fondo, così ci fermiamo, perché a questo punto si alzò il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di livore, e fatti arrestare gli apostoli. Adesso di nuovo un arresto. Questa volta non sono solo Pietro e Giovanni, ma gli apostoli, espressione più generica. E dunque li fecero gettare nella prigione pubblica, ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione e li condusse fuori. C'è qualcuno che li ha liberati. l'angelo del Signore. E l'angelo dice: andate e mettetevi a predicare al popolo nel tempio tutte queste parole di vita. Vedete, da qui viene fuori il titolo del nostro giornale di Cesano, viene fuori da qui. Speriamo che sia coerente. Parole di vita. Udito questo, entrarono nel tempio sul fare del giorno e si misero a insegnare. Arrestati, ma adesso sono nel tempio e continuano a parlare con quelli che incontrano. Intanto arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele, mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione, ma non ci sono. Infatti gli incaricati giunti sul posto non li trovarono nella prigione e tornarono a riferire: abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato alle guardie al loro posto davanti alla porta, ma dopo aver aperto non abbiamo trovato dentro nessuno. Udite queste parole, il capitano del tempio e i sommi sacerdoti si domandavano, perplessi, che cosa mai significasse tutto questo. Dunque, sconcerto generale. La prigione è vuota, come mai? Vedete, come il testo qui voglia ribadire il valore della libertà. Quei tali che sono stati arrestati sono testimoni di libertà. Il carcere è vuoto quando adesso viene inviato l'incaricato o vengono inviati gli incaricati che dovrebbero prelevarli, e come mai? Come mai? E udite queste parole, si interrogano, e quando arrivò un tale ad annunziare: ecco, gli uomini che avete messo in prigione si trovano nel tempio a insegnare al popolo. Dunque, nel tempio. Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere presi a sassate dal popolo. L'ammirazione popolare rimane, l'ammirazione popolare che vedete è comunque condizionata da quella certa ritrosia nei confronti di un impegno di quel tipo, come abbiamo considerato. Però, cioè, allora adesso vengono arrestati per la seconda volta. Allora il confronto davanti al Sinedrio, versetto 27, li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote cominciò a interrogarli dicendo: avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di... Vedete che la questione è sempre quella, è il nome. Non predicare più nel nome di costui, ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. È interessante, perché qual è l'accusa che il sommo sacerdote e gli altri accanto a lui rivolgono agli apostoli? L'accusa è che voi avete siete contravvenuti alla nostra autorità. Vedete, non è in questione un'imputazione precisa, ma siccome avete contraddetto quello che io vi avevo detto, ecco, siete automaticamente colpevoli. È un modo di esercitare l'autorità che è in esatta contraddizione rispetto a quel che leggevamo poco prima. L'autorità è fondata sul fatto che lo comando io, che lo dico io e che io voglio esercitare un potere su di te. Se tu non obbedisci a quello che dico io, ecco, tu sei colpevole. Ma colpevole rispetto a un reato, come quando il procuratore della Repubblica manda in galera la gente perché sono empatici a lui, e devi trovare il reato, fa il tuo mestiere, non c'entra niente, non c'entra veramente. Allora, questi qua dicono: come mai nel nome di Gesù? Rispose allora Pietro insieme con gli apostoli: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù. Ecco, risuscitato, è Dio dei nostri padri, e noi obbediamo a Dio che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Vedete, l'Evangelo ha come interlocutore primario Israele. Per voi, per Israele, la grazia della conversione e il perdono dei peccati, certamente. Perché nel nome di Gesù, ecco, adesso la strada del ritorno alla pienezza della vocazione alla vita è aperta. All'udire queste cose si irritarono e volevano metterli a morte, se non che nei versetti seguenti interviene un personaggio che si chiama Gamaliele, che è un rabbino importante, un caposcuola. Tra l'altro poi verremo a sapere che è il capo di quella, il maestro capo di quella scuola nella quale si è formato Paolo, che si chiama Saulo, Gamaliele, scuola farisaica. E questo Gamaliele è un uomo molto saggio. E allora leggiamo e poi ci fermiamo. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele. Notate che anche la comparsa di questo personaggio qui nella narrazione del nostro evangelista è già un anticipo di quello che poi verremo a sapere quando discepolo di questo Gamaliele, divenuto adulto e molto attivo e intraprendente, che si chiama Saulo, incontreremo a suo tempo. Ma questo Gamaliele, dottore della legge, stimato presso tutto il popolo, si alza e, dato ordine di far uscire per un momento gli accusati, disse: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare contro questi uomini. Qualche tempo fa venne Teuda, dicendo di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e quanti si erano lasciati persuadere da lui si dispersero e finirono nel nulla. Cita dei fatti di cronaca, recente. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse molta gente a seguirlo, un rivoluzionario, ma anch'egli perì e quanti si erano lasciati persuadere da lui furono dispersi. Per quanto riguarda il caso presente, ecco ciò che vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Questo è il parere di Gamaliele il fariseo, dopo aver rievocato questi episodi esemplari nella storia recente. Lasciate fare, perché quel che conta, afferma Gamaliele, è l'opera di Dio a cui bisogna comunque obbedire. Non occupatevi di loro, lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta. Ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli. Non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio. Ecco, in base a questo consiglio adesso decide il Sinedrio come segue. Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero fustigare. Beh, questo non fa mai male a nessuno, è vero, un po' di frustate, e ordinarono loro di non continuare a parlare nel nome di Gesù. La questione è sempre: nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, proibizione, ma guardate quello che succede. Quindi li rimisero in libertà, ma essi se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e in casa non cessavano di insegnare, di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo. Dunque, vedete di nuovo l'articolazione della vita tra tempio e casa. Israele, il tempio sì, ma poi nelle case c'è una sollecitazione che man mano, vedete, conduce i primi ad affacciarsi su altri orizzonti. Infatti, quando affronteremo il mese prossimo le pagine seguenti, avremo a che fare con il primo episodio che comporta la uscita da Gerusalemme, che poi è il martirio di Stefano. 8:30. Beh, tocca a voi.
Hai caratterizzato assiduità, gratuità.
Assiduità, gratuità, accoglienza. Assiduità, gratuità, accoglienza.
L'ombra di Pietro può essere richiamare l'ombra dell'Altissimo,
sì, sì.
Scrittore Magnificat nell'Antico Testamento,
sì, sì. Sì, sì, come no. È l'ombra della, dell'Annunciazione, è l'ombra della Trasfigurazione, è una capienza, no? È una modalità di offerta di spazio che contiene, che accoglie, che esprime una fecondità misteriosa. È opera di Dio, è Spirito Santo. È opera di Spirito Santo. D'altronde vedete che in queste pagine così un po' sintetiche e anche un po' problematiche, no? Beh, tu dicevi il problema è dove va la Chiesa, no? Dove va la Chiesa? Dove va? Giorgio se n'è andato. Ciao.
Padre Pino, ma da un cuore solo a un'anima sola che...
Non ho capito.
Da un cuore solo a un'anima sola e godevano simpatie da parte di tutti, era tutto perfetto, bellissimo. A quando invece proprio passiamo che li ammettono in prigione, non li possono vedere, che succede?
Non è che c'è contraddizione per te?
No, dico che mi sono persa. Era tutto bello, perfetto. Era.
Oh, beh, adesso, era ci arriva, tutto bello. Adesso ci scappa il martire.
Scappa il morto.
E così. Cosa dite? Silenzio.
Quel degli altri nessuno si associava a loro. In versetto successivo dice che la moltitudine cresceva, quindi quel degli altri dovrebbe essere riferito alla classe sacerdotale, scrive così, cioè, chiaramente. Se fossero associati a loro sarebbe tutto.
Sì, queste autorità certamente ci fanno una figura un po' meschina. È vero che poi in quel contesto compare Gamaliele.
Non potevano accettare il discorso, perché sarebbe caduto giù tutta la costruzione.
Sì, no? Il popolo sì, è più pronto a ammirare, a incantarsi. Però questo non sempre significa poi mettere in gioco la vita, ecco.
Poco, passato un anno sano, non crocifigge, no?
Qualcosa del genere avverrà anche adesso. Va bene, allora, Colino, siamo d'accordo? Il quarto martedì.
Quarto martedì, 28 gennaio, prossimo.
Va bene. Allora diciamo una preghiera, visto che...